magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, qua trasmissione magia, stregoneria e paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'anticristo, e in questa trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo inizierò un discorso relativo alla visione del pagano politeista, della visione di chi pratica stregoneria all'interno della società dell'uomo, all'interno della società, praticare stregoneria nella società. Questo è l'argomento, e l'argomento con cui iniziamo è il chiamare le cose e togliersi dal centro del mondo. Questo è il primo dibattito di un vecchissimo ciclo di dibattiti che avevo fatto, che avevo tenuto alcuni anni fa all'interno di dibattiti di stregoneria. Questo ciclo in particolare si rivolge alla società umana, cioè come si vive, come vive lo stregone all'interno della società degli uomini. Togliersi dal centro del mondo, l'individuo sociale diventa consapevole dell'inganno e si sottrae. Cos'è l'inganno dell'uomo? L'inganno dell'uomo è quello per cui viene educato fin da piccolissimo a considerare se stesso al centro del mondo. Lui è a immagine e somiglianza del Dio padrone, lui ha un rapporto particolare con Dio, lui è intelligente, lui ha la ragione, gli animali no, le piante no, la terra no, l'universo in cui vive no. Solo l'uomo è intelligente, solo l'uomo è a immagine del suo Dio. Questo si chiama inganno ed è l'inganno dell'uomo. In pratica l'uomo viene messo al centro dell'universo, viene portato a credere di essere il padrone delle persone, il più importante, il più intelligente, il più bravo, il più figo, e proprio in questa condizione può essere truffato, rapinato, preso in giro, offeso e trasformato in una preda da usare. Noi siamo esseri della natura, siamo figli di Era, come gli esseri animali e gli esseri vegetali. Questo lo abbiamo stabilito nel precedente ciclo di dibattiti. Ora dobbiamo prendere atto che noi siamo anche esseri sociali, noi siamo quiriti. Siamo figli di Quirino, il che significa che noi, per costruire la nostra esistenza, affrontiamo le contraddizioni all'interno del nostro sistema sociale, ed è importantissimo questo. Ma c'è una cosa che deve essere detta: l'essere umano, quando nasce, non adatta se stesso ai fenomeni che dall'essere natura giungono a lui, ma si adatta a fenomeni generati da una mediazione, un adattamento che il sistema sociale ha fatto nel corso dei millenni, ritagliandosi uno spazio nell'essere natura. Vediamo un attimo, scusate. Il sistema sociale invia dei fenomeni al nuovo nato, al bambino, affinché il nuovo nato si adatti al sistema sociale stesso. Questi fenomeni che il sistema sociale invia al nuovo nato passano inizialmente attraverso la madre, mentre ha in pancia il bambino. Cosa fa la madre? La madre si adatta ai fenomeni che riceve dal mondo, ai fenomeni che riceve dal mondo risponde con le sue emozioni, ma le sue emozioni non vanno soltanto verso fuori, cioè verso il mondo della madre, ma vanno anche al suo interno e vanno ad incidere sul nuovo nato che si sta tenendo nella pancia. Se una volta, se anticamente, vi ricordo, l'uomo nasceva all'interno della natura e gli input, le risposte che la madre faceva al mondo, date le sollecitazioni, erano risposte al mondo ed erano risposte che arrivavano anche al feto, cioè arrivavano al bambino in pancia a cui il feto si adattava. Pertanto una volta nato il feto aveva immediatamente il riscontro alle sollecitazioni emotive che riceveva dalla madre. Oggi all'interno del sistema sociale non è più così, cioè la madre vive in pratica una separazione dalla natura, non ha più bisogno di scappare dal leone o paura del serpente. Purtuttavia la qualità delle emozioni esposte sia verso l'esterno della madre sia verso il feto sono sempre quelle emozioni e quelle pulsioni che la madre usava quando doveva scappare da un leone, doveva proteggersi da un serpente e doveva far fronte alle condizioni della sua vita. Non cambia la qualità delle emozioni, cambia l'oggetto a cui le emozioni si riferiscono, cambia la tipologia delle sollecitazioni che non giungono più dal mondo esterno della madre, ma giungono invece dal sistema sociale. E il nuovo nato si adatta ai fenomeni che dal sistema sociale giungono a lui, o meglio, diciamo che la struttura di adattamento che mette in atto il nuovo nato è relativa alle risposte emotive che dà la madre a fenomeni che arrivano dal sistema sociale. Non so, può essere preoccupata per essere licenziata, può avere problemi col marito o in famiglia, può avere la gioia di una vincita al Superenalotto, tante cose, ma sono risposte al sistema sociale, cioè risposte emotive che la madre dà al sistema sociale e non sono risposte emotive che la madre dà a fenomeni di vita. Chiaramente se la madre comincia ad avere delle tensioni emotive perché rischia di essere licenziata, perché ha dei problemi col marito, perché ha baruffato con la madre o con la sorella, chiaramente queste risposte emotive che lei trasmette al nuovo nato sono prive di referente, perché quando il nuovo nato nasce non litigherà col marito, non litigherà con la sorella, non rischierà di essere licenziato. Magari lo avrà in seguito crescendo, ma non ha le risposte immediate, i referenti immediati una volta nato. Il nuovo nato dunque si adatta ai fenomeni sociali. Una volta nato cosa succede? Che immediatamente, date le ultime scoperte scientifiche che ora ci cominciano a chiarire un po' di più i meccanismi, il nuovo nato mette in funzione immediatamente i suoi neuroni specchio, i neuroni mirror, e immediatamente cerca di trovare i referenti nel mondo che lo circonda delle sensazioni e delle emozioni che riceveva mentre era in pancia della madre. Il nuovo nato, per giungere nelle braccia di Era e adattarsi ai suoi fenomeni, deve prima adattarsi, affrontare e superare i fenomeni propri del sistema sociale in cui nasce, il suo Quirino. Il Quirino che gli si presenta attraverso il sociale e il sistema sociale in cui nasce, per generare il Quirino che egli diventa attraverso il suo essere individuo sociale e il Quirino che trasforma il Quirino in cui è nato attraverso la sua attività. In questo sistema sociale la stregoneria individua 5 elementi attraverso i quali l'individuo può costruire il proprio divenire magico, ritornando fra le braccia di Giunone ed Era, o se preferite l'essere natura, costruendo una società quirita da lasciare in eredità ai propri figli in cui possano costruire il loro Quirino. E le 5 cose da mettere in atto sono: toglierci dal centro del mondo, scetticismo; 3, il giudizio di necessità; 4, chiederci il perché delle cose; 5, la follia controllata. E oggi cominciamo ad affrontare il discorso, parliamo di toglierci dal centro del mondo. E per togliersi dal centro del mondo cominciamo a parlare della condizione psicologica in cui vivono le persone, che è una situazione psicologica narcisistica. Per affermare e dimostrare la necessità di togliersi dal centro del mondo è necessario dimostrare che l'essere umano è educato a considerare se stesso al centro del mondo. È necessario dimostrare cosa implica considerare se stessi al centro del mondo, sia nella nostra struttura psichica che nella nostra capacità magica di relazionarci col mondo in cui viviamo. E per questo userò il dizionario di psicologia di Galimberti. Il termine influenza in ambito cognitivista, Festinger dimostrò che il singolo è privo di difese di fronte alle opinioni condivise ed è portato a credere che l'errore è sempre individuale, mentre la società, la verità è sociale, donde il bisogno di affidarsi agli altri. Le ricerche di psicologia sociale hanno infine dimostrato che il gruppo tende ad espellere chi non accoglie i valori condivisi e a dividersi in maggioranza e minoranza quando il consenso non è unanime. L'influenza della maggioranza contribuisce a mantenere l'uniformità sociale, mentre l'influenza della minoranza tende a innescare processi di mutamento sociale. Riuscire a comprendere come in un insieme sociale un soggetto che manifesta un'opinione sia rivoluzionario nel sistema ideale espresso è uno dei passi della manifestazione della stregoneria in ambito sociale. Perché il meccanismo di influenza sia efficace, è necessario che il disquisire avvenga all'interno di un gruppo in cui esistano elementi comuni fra tutti i componenti. Gli elementi concettuali comuni fra tutti i componenti di un gruppo permettono l'espressione di opinione in cui la forza di opinioni generalizzate tendono a costringere il singolo soggetto a credere di essere in errore. La vera questione è che il gruppo deve manifestare tesi che siano espressive di un'autorità che non coincida soltanto sulle opinioni, ma anche in ambito economico, giuridico e sociale. In pratica, un sistema sociale complesso piega a se stesso il singolo individuo. Il singolo individuo è circondato dalle opinioni avverse che non si limitano a manifestarsi come opinioni, ma costituiscono nei suoi confronti azioni che portano ricatti sia sul piano politico, economico o sociale. Non si tratta dell'idea diversa che si impone sul singolo, ma si tratta di una struttura che chiede al singolo di piegare le proprie idee soggettivando quelle del gruppo, cioè quelle della struttura, con le minacce di ricatto economico, sociale o politico. Quando la struttura non riesce nel suo intento, tende ad espellere, marginare o eliminare l'individuo dal quale non ha piegato a se stessa il suo modo di essere e di pensare. Cos'ha di prezioso l'individuo? L'individuo ha se stesso, il suo modo di vedere, comprendere e penetrare il mondo. Cosa vuole dall'individuo il sistema sociale in cui l'individuo vive? Appropriarsi dell'individuo costringendolo a soggettivare il suo modo di vedere e comprendere il mondo. Il sistema sociale inizia una campagna massiccia contro il diverso, l'emarginabile e in generale contro ogni persona che non si adegua alle proprie categorie. È la verità proclamata dal sistema sociale che vuole sottomettere ed uccidere il respiro di libertà che fu il soffio della vita del singolo individuo. Per farlo, il sistema sociale deve costringere l'individuo a soggettivare se stesso. In questa identificazione l'individuo si considererà al centro del mondo. Quando si considera se stessi al centro del mondo, c'è sempre qualcun altro che tenta di imporre, agendo nei nostri confronti, se stesso, cercando di convincerci che egli è più al centro del mondo di noi. E in questo viene a concorrere tutta quanta la struttura sociale nel suo insieme, cioè una società di individui, specialmente come la nostra, che è una società gerarchicizzata, non fa dell'individuo un elemento prezioso da acquisire e da usare verso l'esterno, ma ha una sola funzione questa società, cioè quella di appiattire l'individuo sulla società stessa, cioè in pratica di costringere l'individuo ad accettare le proprie idee, il proprio modo di essere, il proprio modo di vivere, il proprio modo di relazionarsi con gli altri. Per farlo è costretta a piegare la struttura emotiva dell'individuo e le risposte che l'individuo dà alla società. Ma per piegarlo non è che semplicemente la società trasforma questo individuo in servo che fa proprie le idee della società, il modo di essere della società, ma la società deve costringere questo individuo a pensarsi al centro del mondo, a pensarsi essere onnipotente, a pensare che lui è il migliore di tutti e che la società a cui lui va ad aderire, la società a cui lui, di cui lui soggettiva il modo di pensare, sia la migliore società possibile, l'unica società esistente. Dunque lui non è soltanto un servo della società, lo schiavo della società, ma è colui che è la società. Lui è il Dio padrone e lui deve avere l'idea del Dio padrone e proiettarla verso il di fuori. Questo modo di essere noi lo troviamo nell'educazione religiosa in maniera molto marcata. Per esempio, nell'ebraismo noi abbiamo i bambini ebrei che leggono la Bibbia e devono interpretarla, cioè devono interpretare la volontà del Dio padrone di agire sulla società. Ma mentre agiscono per interpretare la Bibbia e capire la volontà del Dio padrone che agisce sulla società, devono passare attraverso se stessi. Cioè in pratica sono loro il Dio padrone che agisce sulla società. Non è più il Dio della Bibbia di cui loro leggono una storia, nel senso non è più il Dio della Bibbia che uccide a Sodoma e Gomorra, il Dio della Bibbia che manda il diluvio universale, ma sono loro personalmente che fanno il diluvio universale rispetto agli altri che sono malvagi, sono loro personalmente che scatenano il fuoco sui sodomiti di Sodoma e Gomorra, sono loro personalmente che sgozzano i bambini egiziani. Cioè questa identificazione con le operazioni del Dio, cioè con le operazioni del Dio padrone, questa identificazione non è altro che il porsi al centro del mondo. Lo stesso vale per esempio per i cattolici e per i protestanti, che sono due tecniche diverse. Mentre il protestante deve spiegare Dio, è portato a spiegare l'attività di Dio sugli uomini e giustificarla, il cattolico invece è costretto ad accettare l'attività di Dio sugli uomini, perché l'attività di Dio sugli uomini è l'amore di Dio e lui deve rispondere all'amore di Dio col suo amore e con un'identificazione soggettiva con l'amore di Dio. Pertanto è lui Dio, perché Dio è l'oggetto del suo amore. Cioè in tutte queste tipologie di adattamento soggettivo, di soggettivazione di quello che è l'insegnamento biblico, diciamo così, che avviene in queste forme religiose, in realtà è lo stesso meccanismo, in maniera più edulcorata, se vogliamo, dal punto di vista meno violenta emotivamente, ma altrettanto devastante, l'abbiamo nelle società civili, cioè l'abbiamo nella trasposizione dell'educazione che si fa ai ragazzi nelle società civili. Cioè in pratica ai ragazzi non viene trasmessa una capacità critica nei confronti di ciò che è il presente o di ciò che dal mondo giunge al ragazzo, ma viene invece imposta l'accettazione e la giustificazione dell'accettazione, cioè praticamente si costringe il ragazzo ad accettare quella che è la gerarchia. E a quel punto siamo così abituati a considerare noi stessi al centro del mondo in relazione a persone in posizione più debole, che accettiamo con facilità e normalità che lui, più forte di noi, o con più diritti sociali, o con qualcosa di più, sia il centro del mondo. Noi, a nostra volta, siamo soggetti d'agguato, che hanno soggettivato questo convincimento perché abbiamo subito l'agguato di chi ci ha imposto di credere che noi siamo al centro del mondo. Soggettivata questa credenza, che va a finire una vera e propria manipolazione mentale e un vero e proprio adattamento psicoemotivo dell'individuo nella società in cui vive, come imposta dall'organizzazione familiare, siamo pronti ad accettare ogni sorta di gerarchia nei confronti del centro del mondo. Quali sono le necessità sociali per cui si impone questo? È la necessità di controllo del nuovo nato manifestata dal sistema sociale che si è separato da Era, che si è separato dalla natura. Il sistema sociale impone il proprio bisogno di dominio, di controllo, rispetto al mondo circostante e per mantenerlo, garantendo a se stesso questo controllo nel tempo, deve imporre la propria egocentricità al nuovo nato. Deve far ammalare il nuovo nato di narcisismo. Ma non troppo, perché la condizione narcisistica è una concessione che fa il sistema sociale ai suoi membri e ne permette la manifestazione, la soddisfazione, a seconda di come i suoi membri lo servono. I sovvertimenti sociali portano ad una redistribuzione ad altri membri sociali o aggiungendo la gerarchia sociale a altri membri, del diritto sociale alla soddisfazione della condizione narcisistica imposta agli individui. Le rivoluzioni sociali sono movimenti sociali. Le rivendicazioni sociali non comportano mai l'uscita dal narcisismo o dalla necessità di soddisfare le condizioni soggettive, non portano mai fuori dalla gerarchia o dal modo gerarchico con cui le persone guardano il mondo. Voi non troverete mai dei sovvertimenti sociali che vadano ad abolire la gerarchia. Vanno piuttosto a stabilire nuove regole all'interno della gerarchia, ma non vanno mai ad abolire la gerarchia. Costringere il mondo a servire il narciso quanto il narciso ama, immagina e desidera servire se stesso. Nello spingere le persone a questo, il sistema sociale impone, per permettere l'espressione narcisistica delle persone nei diversi ruoli gerarchicamente stabiliti, che le persone servano la gerarchia amandola, come la gerarchia immagina e desidera essere servita. In alcune circostanze della vita questi legami si allentano, in altre circostanze si stringono. Ma il principio di fondo rimane, vedi i rapporti di lavoro. Come rimangono le tracce di questo nella struttura psichica degli individui che, anche se rimosse razionalmente, vengono quando si cercano soluzioni a conflitti psicologici o sociali che vivono e riemergono. In pratica, anche se una persona fa una lotta feroce contro la gerarchia, anche se una persona fa una lotta feroce contro le relazioni di potere e di dominio, e anche se vuole rimuovere questo, in realtà non lo rimuove. Ogni volta che questa persona deve affrontare una condizione di lavoro, una condizione sociale, una condizione di relazioni, questa gerarchia, questa necessità di sottomettere, questa necessità di chiedere alle persone di identificarsi con lei, di essere al centro del mondo, di considerarsi le padroni, per mettersi in ginocchio davanti a lei, questo modo di essere emerge sempre, qualsiasi sia l'ideologia con cui andate a rivestire questo. Perché? Perché la manipolazione mentale che si subisce per considerarsi al centro del mondo e l'identificazione che si è subiti col Dio padrone è talmente forte e talmente violenta che l'individuo non è in grado più di liberarsi nella propria vita. Anche se idealmente ha delle idee diverse o ha dei modi diversi di vederlo, è talmente forte dentro di lui la condizione di essere al centro del mondo, nelle passioni e nei desideri del Dio padrone, che poi sono le sue stesse passioni, i suoi stessi desideri, che proietta sull'entità del Dio padrone, che poi gli ritornano dietro, come se il Dio padrone fosse un oggetto diverso da sé, è talmente forte che nelle relazioni sociali riprodurrà sempre questo tipo di condizioni. Nello spingere le persone a questo, il sistema sociale impone, per permettere l'espressione narcisistica delle persone nei diversi ruoli gerarchicamente stabiliti, che le persone servono la gerarchia amandola come la gerarchia immagina e desidera essere servita. In queste circostanze, nella vita, in alcune circostanze della vita, questi legami si allentano, in altre circostanze si stringono, ma il principio di fondo rimane. Vedi i rapporti di lavoro, come rimangono tracce di questo nella struttura psichica degli individui che, anche se rimossi razionalmente, emergono quando si cercano soluzioni a conflitti psicologici o sociali. Gli elementi distruttivi di questa struttura educazionale si manifestano nell'attività del mondo dell'individuo. Chi non appaga le pulsioni narcisistiche all'interno del sistema sociale mette in atto azioni distruttive nei confronti dello stesso disagio sociale, oppure mette in atto strategie inibitrici nei confronti delle proprie pulsioni, che hanno la funzione di autoimporsi l'accettazione passiva del condizionamento educazionale subito, delle proprie pulsioni o tensioni. La condizione di narcisismo a volte degenera in distruttività dell'ordine sociale, che gestisce la manifestazione del narcisismo da parte dei suoi membri. Una forma estrema a fondamento delle condizioni delle pulsioni narcisistiche delle persone è l'attività di sadismo sociale, che non consiste nel gusto o nel piacere del far male, cosa che appartiene più alla sfera sessuale, ma nel piacere di riprodurre la distruzione dell'individuo costringendolo, che è socialmente più debole, ad una condizione di sottomissione fino a costringerlo a fagocitare la condizione narcisistica per essere socialmente accettato e tentare, per quanto gli è possibile, di scalare la gerarchia dei narcisi. Lo stupro dei cattolici nei confronti dei bambini rientra in quest'ottica. Combinandosi con pulsioni sessuali represse, il narcisismo con finalità di dominio sociale e sessuale. Il pigmalionismo. In psicanalisi, il pigmalionismo è una tendenza di innamorarsi delle proprie creazioni. Il termine viene usato per indicare la tendenza inconscia del terapeuta a plasmare il proprio paziente mantenendolo in una condizione di dipendenza per evitare la separazione conseguente al processo di crescita e di progressiva autonomia. Dizionario di psicologia di Galimberti. Più in generale, possiamo definire quell'atteggiamento per cui gli individui plasmano la realtà a propria immagine e somiglianza. Anziché vivere e gestire la realtà nella quale vivono, gli individui narcisisti amano se stessi e non sono in grado di relazionarsi col mondo se il mondo non assume la forma che sul mondo proietta la loro immaginazione. L'atteggiamento viene definito in psicanalisi, ma nella società troviamo le difficoltà degli individui di relazionarsi col mondo e la manifestazione delle loro necessità di ridurlo, cioè di ridurre il mondo, alla forma voluta. In politica assistiamo alla politica delle riforme come proposta di trasformazione sociale, come se ogni partito volesse plasmare la società in base al proprio immaginario. Difficilmente assistiamo a proposte politiche di semplice gestione della società e della Costituzione. Questo atteggiamento lo troviamo anche nelle persone e nelle loro categorie di giudizio. L'altra persona viene giudicata in base alle proprie categorie. Non si penetrano ragioni o categorie dell'altro, e quando l'altro non rispetta o non si adegua alle nostre categorie, a volte si giunge ad invocare provvedimenti emergenziali. Così è nei rapporti familiari. I figli si plasmano. Non si forniscono gli strumenti adeguati con cui affrontare la loro esistenza, ma quei strumenti non sono all'interno dell'immaginato del genitore o del tutore. Così ogni generazione ipoteca la generazione successiva. È una manifestazione soggettiva di essere al centro del mondo. Come il terapeuta in psicanalisi pone la sua immaginazione quale referente nella relazione con il paziente, così nella società e nella famiglia persone e partiti pongono la loro immaginazione quale referente nei confronti della società. Le cose, gli elementi, le strutture non sono ciò che sono, ma ciò che il referente immagina e tenta di piegare gli altri, le altre persone, alla propria immaginazione. Il bambino costruisce la sua idea del mondo in base ai fenomeni che dal mondo giungono a lui. Ma chi invia i fenomeni al bambino invia quanto egli del mondo immagina sia utile al bambino, come egli immagina il bambino sia. Così il pigmalionismo è una malattia della vita come manifestazione dell'incapacità dei soggetti di accettare l'altro per quello che è. Si è al centro del mondo con la propria immaginazione e tutti devono adeguarsi a quell'immaginazione, a quell'essere al centro del mondo. Perché è possibile imporre atteggiamenti narcisistici alle persone? Perché ogni essere della natura, ogni cosciente di sé, ha in sé Demetra o Cerere. Ogni persona è spinta ad affermare se stessa, solo che agisce in un sistema sociale che provvede a limitare gli esempi da imitare. Il macellaio di Sodoma e Gomorra è se stesso come suo delegato. L'imitazione del macellaio di Sodoma e Gomorra porta all'approvazione sociale e all'acquisizione di possibilità di autoaffermazione nell'individuo che cresce ritorcendosi contro la qualità della sua crescita e delle sue espressioni nella società in cui vive. Le forze naturali della crescita sono piegate alle esigenze del sistema sociale, che ne permette l'espressione solo nella forma narcisistica, come per il piacere sessuale, che era permesso solo nelle forme di possesso, in manifestazioni fobiche o riproduttive. Per il sistema sociale è importante che venga riprodotto il narcisismo all'interno di ogni manifestazione dell'individuo, in ogni suo atto, in ogni sua rappresentazione del mondo, in ogni sua azione, in ogni sua dichiarazione. La condizione narcisistica costruisce delle vere e proprie barriere psichiche con le quali l'individuo protegge la propria condizione narcisistica dai fenomeni esterni che potrebbero modificarla. Il narcisista riafferma se stesso anche negando la realtà che ricade sotto i suoi sensi, inibisce i sensi affinché non vedano la realtà. Dal punto di vista sociale, chi vive la condizione narcisista allinea tutto se stesso per mettere in atto strategie che, per gratificare se stesso, costringono l'ambiente in cui vive a piegarsi a lui ed egli trae gratificazione nel mondo sottomesso. Dal punto di vista magico, la soggettivazione del ruolo quale modo di rappresentare ed esprimere se stessi nega ogni possibilità all'individuo di usare parametri diversi dal ruolo, da quel ruolo, nella formazione del proprio giudizio. Gli uomini non sono più ciò che sono, ma sono il ruolo sociale che occupano. E qui entriamo nella condizione di considerare, di pensare se stessi al centro del mondo, dove si pensa se stessi al centro del mondo proprio perché si occupa quel ruolo. Il professore sa perché lui è professore. E si arriva a una deformazione del pensiero, una deformazione del modo di vedere le cose. Io ricordo, e mi è rimasta impressa la faccenda, che si va a chiedere a Maradona, solo perché era in auge in quel momento nella squadra di calcio del Napoli, come risolvere i problemi sociali del Napoli, come se uno che fosse bravo ad usare la palla al piede fosse capace di affrontare problemi di sociologia o problemi di relazione umana con le persone. E in effetti è una deformazione professionale che ti dice: se tu sei bravo a fare una cosa, devi essere necessariamente bravo a fare tutto. Pertanto, se tu sei il presidente, sicuramente tu sai fare. Se tu sei il professore, sai fare. Se tu sei il tecnico, tu sai. Non viene letta la persona per ciò che la persona fa o per le azioni che la persona mette in atto, ma viene interpretata l'abilità, la capacità delle persone in base al ruolo che questa persona occupa. Tu sei laureato, dunque tu sai fare. Se tu non sei laureato, non sei a quell'altezza. Ed è una deformazione del nostro modo di vedere le cose che viene meno, praticamente noi veniamo meno alla nostra capacità di osservare la realtà, veniamo meno alla nostra capacità di analizzare la realtà, veniamo meno alla nostra capacità critica davanti alla quale, con la quale analizziamo la realtà, veniamo meno a noi stessi per delegare qualcosa, il giudizio, a un'entità esterna è un'entità esterna che quel giudizio ci costringe ad averlo attraverso un ruolo. Cioè quello è così perché ha questo ruolo, non perché è così o fa quella cosa. Per esempio, il prete era il prete fino a poco tempo fa, no? La Bibbia ti dice è dalla bocca del prete che esce la sapienza. Poi il prete bruciava vive le persone che tentavano di capire come funzionava la realtà. Però dal momento che la Bibbia ti dice che è dalla bocca del prete che esce la sapienza, esce la conoscenza, se la conoscenza non esce dalla bocca del prete, la conoscenza non è. E questo era un altro modo di vedere la società dei ruoli. I sensi di colpa. In psicanalisi, in questo ambito non si parla di colpa, ma di senso di colpa, cioè dell'emozione che segue alla violazione di un precetto. Il senso di colpa può essere conscio o inconscio. In entrambi i casi, esso deriva, secondo Freud, dal conflitto fra superio e i desideri sessuali o aggressivi infantili. Il conflitto che è una rappresentazione interiorizzata e una perpetuazione di conflitti fra il bambino e i suoi genitori, dal dizionario di psicologia di Galimberti. I sensi di colpa sono i conflitti che si generano fra le tensioni che, da noi emergono e chiedono di essere espresse nel mondo, la struttura etico-morale che si è imposta mediante la struttura educativa alle persone e le capacità o le possibilità del soggetto di manifestare le proprie tensioni e pulsioni nella realtà quotidiana. La realtà quotidiana si erge a giudice delle azioni con cui il soggetto manifesta le sue tensioni e le sue pulsioni, creando un conflitto fra quanto è consentito e quanto è voluto dall'individuo. Per aderire a quanto è voluto l'individuo, blocca se stesso e le sue pulsioni. Quando le pulsioni e le tensioni superano il blocco senza che l'individuo sia stato in grado di disciplinarle, bloccarle, controllarle o incanalarle, si producono in lui dei sensi di colpa che diventano dei veri e propri blocchi inibitori della manifestazione delle sue tensioni nella sua quotidianità. I blocchi inibitori dei sensi di colpa si frappongono fra l'individuo e la sua quotidianità e il suo futuro. Praticamente davanti al senso di colpa, al ricordo del senso di colpa, l'individuo si ritrae. E col senso di colpa chiaramente la gerarchia sociale ha il controllo dell'individuo. L'individuo, quando gli viene immesso il senso di colpa, è perché lui non si è comportato da Dio onnipotente. Lui si è lasciato trascinare nel male e nell'errore. E da cosa si è fatto trascinare nel male e nell'errore? Dalle sue pulsioni, che erano in contrapposizione ai blocchi inibitori che la società gli poneva. Dunque lui è venuto meno al suo rapporto con Dio, è venuto meno ai suoi rapporti con l'assoluto e ha posto davanti a sé dei blocchi inibitori che gli impediscono in futuro di superare quella relazione attraverso la manifestazione delle sue pulsioni, delle sue tensioni. L'individuo diventa prigioniero dell'etica e della morale imposta. Fin tanto che vive da prigioniero, si manifesta elemento al centro del mondo, in quanto rispettoso della morale che la struttura educazionale gli ha imposto. E in effetti, chi vive dei forti sensi di colpa per aver violato la norma che gli veniva imposta, quella norma che gli veniva imposta la riafferma in maniera ancora più forte, in maniera ancora più violenta rispetto a chi vorrebbe violare le norme. In pratica, se la norma che ha violato era una norma di natura sessuale, perché la morale diceva che lui non doveva far sesso, invece lui ha fatto sesso, ebbene, la norma che lui imporrà alle altre persone sarà quella proprio di impedire che facciano sesso. Ed è uno degli effetti dei sensi di colpa. L'individuo al centro del mondo riproduce quella morale perché quella morale lo rende degno di considerare se stesso al centro del mondo. Il modello da imitare, il superuomo che può comandare e giudicare gli altri uomini. Nella rimozione della posizione centrale nel mondo è necessario tenere presenti due elementi limite: pulsioni e necessità dell'individuo e società complessiva in cui esprimerli. Tre elementi concorrono a costruire il processo di liberazione dell'individuo, sottraendolo dai sensi di colpa che la sua posizione al centro del mondo gli impone. 1. Consapevolezza delle pulsioni che lo spingono. Comprendere la realtà magica delle pulsioni che dentro di lui lo spingono per costruire il suo futuro. 2. La conoscenza del mondo in cui queste si esprimono, cioè conoscere il mondo, la risposta che è il mondo alle proprie pulsioni e qual è la relazione fra le pulsioni e la vita. E 3. L'autodisciplina, per mantenere in equilibrio ciò che spinge in noi e dove ciò che spinge in noi va veicolato, va soddisfatto, va fatto funzionare. L'autodisciplina non è altro che quella forma con la quale noi discipliniamo quelle che sono le forze della vita dentro di noi e le manifestiamo nella nostra oggettività. Chiaramente non possiamo non usare l'autodisciplina proprio perché la società in cui viviamo ci costringe a veicolare in maniera opportuna quelle che sono le nostre pulsioni, proprio perché altrimenti la società va a farsi a quel paese. Per il momento vi ho parlato dunque del togliersi dal centro del mondo. Il togliersi dal centro del mondo, quella che vi ho fatto oggi era la prima parte di togliersi dal centro del mondo, e la seconda parte ve lo farò in un'altra trasmissione radiofonica. È importantissimo il togliersi dal centro del mondo perché è l'elemento attraverso il quale la società civile trasforma le persone in soggetti da guato, in prede, in soggetti da predare e da costringere all'obbedienza. Togliersi dal centro del mondo non significa non considerare importanti noi stessi o noi stessi come persone, ma è al contrario, significa considerare importanti noi stessi, perché solo togliendosi dal centro del mondo noi possiamo mettere al centro del nostro modo di essere, della nostra vita, le nostre passioni e le nostre pulsioni. Altrimenti continueremo sempre a mettere al centro della nostra esistenza una forma di immaginazione che, una volta che è imposta mediante la manipolazione mentale, si impone in tutte le nostre sfere della vita, in tutte le nostre emozioni, in tutti gli anfratti della nostra esistenza. E mentre noi ci pensiamo ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, ci pensiamo pensati dal Dio, ci pensiamo pensati dal Gesù o dai santi, in realtà siamo i soggetti da guato, siamo coloro che verranno distrutti proprio per permettere a una società, a una gerarchia, a qualcuno di usare noi stessi per i suoi obiettivi e i suoi fini. Bene, qui io chiudo la prima parte della trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo relativa al togliersi al centro del mondo. Per il momento abbiamo definito alcune forme e alcune questioni di natura psicologica che ci portano a pensarci al centro del mondo. Togliersi dal centro del mondo è la prima cosa che fa chi pratica stregoneria all'interno di un sistema sociale. Bene, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione, sempre relativa alla seconda parte di togliersi al centro del mondo, che è un elemento fondamentale all'interno della società. Vi ricordo che su internet questi materiali li trovate, non dico tutti, ma quasi tutti. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao.